E così è arrivato il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi carissimi amici ascoltatori per essere all'ascolto. È il vostro Enzo che vi saluta, che vi abbraccia forte. Vi ricordo che nello studio del libro di Zaccaria siamo arrivati così al capitolo 12. Vi ricordo anche che alcune cose generali che abbiamo visto. Con il capitolo 12 si apre la terza sezione di Zaccaria e nei capitoli dal 12 al 14 troviamo gli aspetti profetici connessi con la seconda venuta di Cristo. Questa è l'ultima parte importante della profezia di Zaccaria. La ragione principale per cui questa sezione è così importante è che sembra piuttosto ovvio che l'autore, Zaccaria, ci stia presentando il programma di Dio. Al capitolo 11 il profeta ci ha mostrato che il vero pastore, colui che ha dato la vita per le pecore, è stato rifiutato, è stato venduto per 30 pezzi d'argento. La nostra redenzione non è stata comprata con oro o argento, ma con il prezioso sangue di Cristo. Ma a quale prezzo ridicolo, chiediamoci, è stato venduto lui quel giorno? Il Signore Gesù, quando era su questa terra, disse: «Io sono venuto nel nome del Padre mio, e voi non mi ricevete. Se un altro verrà nel suo proprio nome, quello lo riceverete». Quello che verrà un giorno è quello che Zaccaria chiama il pastore stolto. Quel pastore è identificato con l'Anticristo, e come abbiamo detto in precedenza, dopo che la Chiesa sarà rimossa da questa terra, dopo l'intervallo durante il quale il vero pastore è presentato al mondo come colui che ha dato la sua vita per le pecore, arriviamo al momento in cui si presenterà il pastore stolto. Sarà accettato, porterà la grande tribolazione, non il millennio. Come risultato vediamo qui che Gerusalemme, che diventerà la capitale della terra dove Gesù regnerà durante il millennio, è attaccata dall'Anticristo e vediamo come verrà liberata. Il capitolo 12 tratta dell'assedio finale di Gerusalemme e il termine dell'assedio stesso. Gerusalemme. Questa città è menzionata 10 volte in questo capitolo e in quel giorno questa frase è citata 7 volte. Queste espressioni ricorrono più volte. In quel giorno. È un riferimento al giorno del Signore che comincia con il periodo della grande tribolazione ed arriva al regno millenniale al quale Gesù Cristo darà inizio quando tornerà. L'Anticristo porta la grande tribolazione, il Signore Gesù invece porterà il millennio. Queste due espressioni, Gerusalemme e in quel giorno, sono l'argomento di questo capitolo. C'è molta confusione oggi riguardo al significato del giorno del Signore. Tu cosa pensi quando senti questa espressione? Hai un concetto chiaro di cosa significa? È solo un'espressione nebulosa e incoerente che usi come una specie di ombrello che puoi mettere sopra un gran numero di cose e che per te può significare più o meno tutto? Sentiamo usare la parola gloria, ma cosa vuol dire? Le persone dicono amen a qualcosa. Cosa vogliono dire? Il giorno del Signore. È un'espressione importante. Appare 18 volte nel libro di Zaccaria. La troviamo sia nei profeti maggiori che nei profeti minori. Il giorno del Signore è il tema del libro di Gioele. Malachia parla di «Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile». Malachia 4, versetto 5. In un certo senso è un tema del Vecchio Testamento, uno dei temi più importanti. Ci sarebbe di aiuto dare uno sguardo più da vicino a questa espressione «il giorno del Signore». Chiariamo subito che con questa espressione non intendiamo il giorno di 24 ore della domenica. Pietro dice «Ma voi, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa. Per il Signore un giorno come mille anni, e mille anni sono come un giorno». Seconda Pietro 3, versetto 8. Gli eventi che i profeti inducono nel giorno del Signore precludono la possibilità che accadano nel giro di 24 ore. Infatti, le cose tremende che accadono durante la grande tribolazione hanno fatto sì che si escludesse questo punto di vista. È vero, per contro, che molti dicono che non ci possono nemmeno essere così tante crisi in quel breve periodo di 7 anni, ma le cose ultimamente sono cambiate. C'è stato un grande crescendo nello scoppio di crisi mondiali, e non credo che Dio avrà qualche problema nel far avverare tutte le profezie riguardo la grande tribolazione. Il giorno del Signore, quindi, è un periodo di tempo. Include la grande tribolazione e il regno millenniale, il che significa che dura più di 1000 anni. È arrivato il giorno del Signore. Lo stiamo vivendo? Il Vecchio Testamento si chiude con quel giorno ancora nel futuro. Il Vecchio Testamento punta avanti verso quel giorno e anche il Nuovo Testamento ne parla come una cosa che deve venire. L'Apostolo Paolo dice chiaramente che, per quanto lo riguarda, è un evento ancora futuro, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. dice la prima epistola ai Tessalonicesi, al capitolo 5, versetto 2. Il giorno del Signore non era arrivato ai tempi di Paolo, e niente è accaduto da allora che lasci pensare che questo giorno sia già arrivato. Riguardo alla tipologia del giorno del Signore, è sia un giorno buono che un giorno cattivo. Le buone e le cattive notizie possono arrivare con uno stesso messaggio. Lasciate che vi dica come mai il giorno del Signore è sia una buona che una cattiva notizia. Prima la cattiva notizia, la grande tribolazione, poi la buona notizia, il regno di 1000 anni di Gesù. Entrambi gli aspetti vengono enfatizzati a cominciare dal capitolo 12. Zaccaria ci darà la cattiva notizia, versetti 2 e 3, leggiamola. Ecco, io farò di Gerusalemme una coppa di stordimento per tutti i popoli circostanti. Questo concernerà anche Giuda quando Gerusalemme sarà assediata. In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli. Tutti quelli che se la caricheranno addosso ne saranno malamente feriti, e tutte le nazioni della terra si aduneranno contro di lei. Questa è la brutta notizia. Ma ci sono anche delle buone notizie che arrivano al capitolo 14. Cominciamo dal versetto 8. In quel giorno delle sorgenti usciranno da Gerusalemme, metà delle quali volgerà verso il mare orientale e metà verso il mare occidentale, tanto d'estate quanto d'inverno. Ci sono quindi buone e cattive notizie, e al capitolo 12 avremo a che fare con le notizie cattive. Qui ci vengono presentate la grande tribolazione e Gerusalemme sotto assedio. Questo è il tempo che Geremia chiama il tempo dell'angoscia di Giacobbe. Geremia 30, versetti dal 5 al 7, leggiamoli. Così parla il Signore. Noi udiamo un grido di terrore, di spavento e non di pace. Informatevi e guardate se un maschio partorisce. Perché dunque io vedo tutti gli uomini con le mani sui fianchi come donna che partorisce? Perché tutte le facce sono impallidite? Ahimè, perché quel giorno è grande. Non ce ne fu mai altro di simile. È un tempo di angoscia per Giacobbe, ma tuttavia egli ne sarà salvato. Anche Daniele ha scritto della grande tribolazione, ad esempio al capitolo 12, il versetto 1 recita «In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro». Il Signore Gesù parlò di nuovo di questo periodo, lo identificò e lui stesso lo chiamò «la grande tribolazione». Come citato nel Vangelo di Matteo, al capitolo 24, versetti 21 e 22. Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Al capitolo 12 abbiamo la descrizione di questa grande tribolazione, che viene presentata così. Versetto 1. Oracolo. Parola del Signore riguardo a Israele. Parola del Signore che ha disteso i cieli e fondata la terra e che ha formato lo spirito dell'uomo dentro di lui. Abbiamo letto oracolo, parola del Signore che riguarda Israele. Un giudizio sta arrivando su di loro. Questa profezia ha a che fare con l'assedio di Gerusalemme che precede la battaglia di Armageddon. In questa sezione della scrittura c'è un'enfasi particolare sull'affermazione di Zaccaria che precisa più volte che non sta facendo passare una sua idea, ma che è parola del Signore. Questa profezia viene direttamente da Dio. Se rifiuti queste cose, stai dicendo che Zaccaria è un bugiardo. Zaccaria ci dice che questa è parola di Dio. O è accurato quello che dice, oppure è un bugiardo. Non ci sono vie di mezzo. Quando rifiuti questo, non importa chi sei, fai di quest'uomo, di Zaccaria il profeta, un bugiardo. Ci sono tre grandi affermazioni in questo versetto che ci danno una descrizione di Dio come creatore di questo universo, di tutto quello che contiene. Qui abbiamo una meravigliosa e incredibile affermazione. Lui ha disteso i cieli. Il salmista dice nel primo versetto del Salmo 19, «I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani». Tutto ciò che è sopra di noi dichiara la sua gloria, mostra il lavoro delle sue mani. Egli ha disteso i cieli. Quanto è grande Dio! Ha fondato la terra. Dio ha prestato particolare attenzione a questa piccola terra sulla quale viviamo. L'uomo non è soddisfatto di vivere in un luogo dove è l'unico essere umano. Abbiamo mandato missili in tutti i mondi, li controlliamo, li spiamo ogni momento per vedere se c'è qualcuno, ma non abbiamo ancora trovato nessuno. Dio però ha fatto la terra perché fosse abitata dagli esseri umani. Questa è la cosa più incredibile. ha formato lo spirito dell'uomo dentro di lui, come leggevamo prima. L'uomo è una creatura diversa da ogni altra cosa che c'è su questa terra. È superiore a tutto ciò che è su questa terra, ma non è nemmeno uguale a quelle intelligenze soprannaturali che chiamiamo angeli. Che immagine gloriosa di Dio come creatore che ci dà questo versetto. Alcuni anni fa, degli uomini che venivano chiamati deisti credevano che esistesse un creatore e che Dio avesse creato l'universo, ma che poi se ne fosse andato, lo avesse abbandonato. Ma questo versetto rivela che Dio non se n'è andato abbandonando l'universo. Rivela che Dio è presente dentro il suo universo così come fuori. Questo passo ci rivela la grande attività di Dio nei cieli mentre muove l'universo. Viviamo in un universo pieno di energia in movimento. È l'uomo che consuma l'energia di questo pianeta. Penso che Dio abbia messo abbastanza energia ad abbastarci finché deciderà di tornare, ma questa è un'altra ragione per cui la fine dei tempi potrebbe essere vicina. È altresì vero che Dio è in grado di rinnovare l'energia della Terra a suo piacere. Vediamo che Dio sta lavorando con un'azione molto definita, positiva, per quanto riguarda questo universo. È Lui che ha formato lo spirito dell'uomo. Lui è il nostro Dio onnipotente e onnisciente. Lui è saggezza e conoscenza. Passiamo ora ai versetti 2 e 3 di Zaccaria, capitolo 12. Ecco, io farò di Gerusalemme una coppa di stordimento per tutti i popoli circostanti. Questo concernerà anche Giuda, quando Gerusalemme sarà assediata. In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli, tutti quelli che se la caricheranno addosso ne saranno malamente feriti, e tutte le nazioni della terra si aduneranno contro di lei. Gerusalemme è menzionata 3 volte in questi 2 versetti, e come abbiamo detto prima, è nominata 10 volte nel capitolo. Qui c'è Gerusalemme che diventa il vero centro dell'attività che avrà inizio all'arrivo dell'Anticristo. Gerusalemme diventa il centro dell'attacco e del giudizio. Farò di Gerusalemme una coppa di stordimento per tutti i popoli circostanti. Cerchiamo di capire quando accadrà questo. Concernerà Giuda quando Gerusalemme sarà assediata. E quando accadrà? Negli ultimi giorni, nel periodo che il Signore Gesù chiama grande tribolazione. Quindi l'interpretazione di questa intera sezione riguarda il futuro, ma ha un messaggio, una lezione anche per noi. In effetti Dio dice: vi farete del male contrastando Gerusalemme. E quando dice Gerusalemme, intende proprio lei, non sta parlando in senso figurato, pensando a qualche altro luogo. In quel giorno avverrà che farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli. Questo sembra strano, non è vero? Gerusalemme è un posto piuttosto isolato, una vecchia città, e nemmeno la più bella del mondo. Nonostante abbia posti che sono sacri e significativi, ci sono posti più belli di Gerusalemme. Perché questo posto dovrebbe essere così significativo e importante negli ultimi giorni? Come ce lo spieghiamo? Quella città è già diventata oggi una pietra pesante, ma non abbiamo visto il compimento della profezia. Questa profezia rientra in un programma che è ancora nel futuro. Ma Dio vuole che tu sappia che non sta esagerando quando dice che Gerusalemme diventerà una pietra pesante. Dio dice: tenete giù le mani, sono solo io che governo quel luogo. Leggiamo ora i versetti dal 4 al 7 di Zaccaria, capitolo 12. In quel giorno, dice il Signore, io colpirò di smarrimento tutti i cavalli e di delirio quelli che li cavalcano. Io aprirò i miei occhi sulla casa di Giuda, ma colpirò di cecità tutti i cavalli dei popoli. I capi di Giuda diranno in cuor loro: gli abitanti di Gerusalemme sono la mia forza nel Signore degli eserciti, loro Dio. In quel giorno io renderò i capi di Giuda come un braciere ardente in mezzo alla legna, come una torcia accesa in mezzo ai covoni. Essi divoreranno a destra e a sinistra tutti i popoli circostanti. Gerusalemme sarà ancora abitata nel suo proprio luogo, a Gerusalemme. Il Signore salverà prima le tende di Giuda, perché la gloria della casa di Davide e la gloria degli abitanti di Gerusalemme non si innalzi al di sopra di Giuda. Di nuovo dice Dio: in quel giorno. Questa espressione rischia di diventare monotona prima della fine del libro. Il cavallo rappresenta la guerra, e quando un cavallo diventa cieco e il cavaliere è pazzo, certamente ci sarà confusione. Dio dice che quando il nemico salirà contro Israele, lui lo renderà inefficace. In quel giorno Gerusalemme diventerà un rifugio per il popolo di Dio sulla terra. L'assedio di Gerusalemme, in cui il nemico arriva da ogni parte, è il risultato dell'attività dell'Anticristo. Ma Dio interverrà a loro beneficio, visto che lo hanno rifiutato. Perché mai dovrebbe intervenire in loro favore? Troveremo più avanti la risposta. Gerusalemme avrebbe guardato dall'alto in basso il resto del paese. Al giorno d'oggi ci sono persone di una certa parte del mondo che guardano dall'alto in basso le persone di un'altra parte del mondo. Questa è una tendenza che tutti abbiamo. Zaccaria sta dicendo che se il Signore si manifestasse prima in Gerusalemme e alla casa di Davide, loro guarderebbero gli altri dall'alto in basso. Ricordate che il Signore Gesù disse: «Ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi». Matteo 19, versetto 30. Avremo molte sorprese quando arriveremo in cielo. Le avremmo se ci andassimo col modo di pensare che abbiamo ora, naturalmente. La prima sorpresa sarebbe di trovarci persone che non avremmo pensato di vedere e non trovarci persone che avremmo pensato dovessero esserci. Poi scoprire anche chi sono le persone che Dio riconosce come Suoi servitori, come coloro che facevano fedelmente ciò che Lui voleva che facessero. E probabilmente non sarebbero quelli scelti da noi. Dio lo dice chiaramente qui in Zaccaria: «Mi manifesterò prima a Giuda, e questo sarà per Gerusalemme e la casa di Davide, qualcosa a cui pensare». Mi voglio fermare qua, proprio con queste riflessioni, torno alle profezie citate dal libro di Zaccaria. Io vi ringrazio per l'attenzione, ci sentiamo domani nella nostra prossima puntata, e quindi mi raccomando, io sarò qui ad aspettarvi, mi auguro anche voi. Ciao.